mi è parso di vedere che la liturgia di questa sera, per la parola che in essa viene celebrata, è un passaggio importante per cogliere la destinazione finale della nostra vita, che è la grande liturgia della grande gloria di Dio. Ed è come se il nostro cammino, pur nella sua semplicità, avesse sempre un riferimento fortissimo con la liturgia del cielo, che è la piena, assoluta liturgia dell'amore. E qui tanto si impara, si pecca anche. Non si continuerà a dover imparare, ma nella pienezza della luce del Signore, nella pienezza, celebreremo semplicemente la liturgia dell'amore. Per questo oggi entrare nella Divina Liturgia sottolinea che noi affidiamo al Signore tutti i ritardi o gli errori o le mancanze della nostra liturgia dell'amore. Quando cioè non abbiamo colto nella vicenda comune della nostra vita il segno bellissimo della liturgia dell'amore. Per tutti i nostri peccati contro la liturgia dell'amore, affidiamoci alla misericordia del Padre.
Due volte Gesù dice che sono in errore, e al versetto 24 dice: non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le scritture della potenza di Dio? Quindi la grande importanza conoscere la scrittura, che appunto noi non possiamo niente, ma lui invece può tutto. E poi in fondo, perché dice non è il Dio dei morti, ricordando che lui si è proclamato di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, ma dei viventi. E ho trovato un grande legame con la prima lettura, perché mi è sembrato molto bello. Parlando qua delle scritture che dobbiamo conoscere, di questo angelo che sta portando questo Vangelo eterno. E mi è sembrato molto bello che vale sempre, no? E che viene dato a tutti gli uomini di ogni lingua, di ogni nazione, di ogni popolo. E anche tutto il resto che viene detto fino alla fine, quando dice: scrivi d'ora in poi, beati i morti che muoiono nel Signore, riposeranno dalle loro fatiche, che le loro opere li seguono. E mi sembrava che appunto sia presentata una storia, appunto, sempre un po' per cogliere il palo Gesù, non per sapere con lealtà cosa pensa, cosa dice, eppure parlano alla fine di morti, sono morti tutti. E qua c'è proclamata la beatitudine dei morti del Signore. E quindi ho sentito forte questo dire: ma voi errate, ma voi sbagliate. Ecco. E quindi mi sembrava un'indicazione forte anche per noi.
È molto strano il fatto che queste persone che vanno a mettere alla prova Gesù e che gli pongono il problema della risurrezione, cioè dal loro punto di vista della non risurrezione, gli raccontano una storia in cui è prevalente il tema nuziale. Cioè, avrebbero potuto raccontargli molte storie che riguardano il fatto dell'immutabilità della morte, della non reversibilità, del dominio della morte nella vita delle persone, di tutta l'umanità. Tante storie anche tratte della scrittura. E invece vanno a inventare oppure a raccontare questa storiella, potrebbe essere stato un fatto realmente accaduto, che però è tutto intriso del tema della nuzialità, del matrimonio. E bisogna dire che anche Gesù, nella sua risposta, dedica la risurrezione solo agli ultimi due versetti, della citazione del brano del Roveto, ma anche lui ci sta a questo invito a trattare prima di tutto il tema delle nozze, come si è rispetto alla questione del matrimonio nella risurrezione, come si è, come non si è. Insomma, a me ha colpito questo fatto, cioè il tema centrale in realtà non è la risurrezione, ma è l'amore nuziale. E io credo che sia profondamente vero sia per le scritture sia per la nostra esperienza, perché nella nostra esperienza ciò che dà senso alla vita, certo, il fatto di essere orientati come destinazione finale alla risurrezione, certo, è un grosso punto per guardare e interpretare la vita in modo diverso. Ma se non c'è l'amore, i giorni che abbiamo, quelli attuali, non penso quelli della risurrezione futura, che senso hanno? Che colore ha la vita? Ecco, credo quindi che in fondo loro si siano lasciati trascinare nel loro stesso racconto da questa tematica, e Gesù ci sta proprio perché tutti individuano il tema centrale nel fatto delle nozze.
Questo testo mi pare, mia testa, mia memoria, legata alla morte di Franco, di Claudio, e dell'immagine di due Andrea, si è scritto mi pare questo qua. Questa cosa qua è sempre colpito perché, come personale, sono qualcuno comunque. Io fino a qualche tempo fa pensavo che di me essere morto a casa, quindi normale, poi dire, ma insomma, se capita, no, dormiamo lì, poi dire, ma se si capita, ma tra le gambe io vado solo, come faccio? Io sono disperato, non sa così per me, quindi non so se ho capito bene Francesco, però mi sembra questo modo di ragionare qua alla Sanducea, siamo, e si fa uscire dal Polizio si richiama al tema centrale con l'amore, ecco. Quindi questo esempio, sto fatto questo discorso al Signore, si richiama moltissimo all'amore fraterno, coniugale, insomma, quando uno ragiona, ma se sono solo, ma come lo faccio? Ma che trovato? Poi mi pare importante che poi domani c'è un altro discorso più importante, quindi discorso dietro l'altro, ma Marco sia bello che ti metti più così, perché sono temi centrali, i temi principali della nostra vita umana, del vivere quotidiano, del vivere fianco a fianco. Quindi, insomma, vedo Marco sembra un Vangelo condensato, ma condensato tanti temi importantissimi.
Vorrei spezzare una lancia in favore di questi che vengono sempre descritti, ecco, Gesù dice che sono in grave errore, non è sbagliato tradurre con sbagliate, ecco, è lecito, il verbo usato è più sull'inganno. Siete ingannati, come ogni errore. Come ogni errore si è ingannati. E quindi, insomma, io mi sento partecipe, ecco, di questo inganno. Perché è facile cadere in inganno, credendo appunto di essere nel giusto. Tra l'altro loro pongono la domanda in termini come se la risurrezione esista. Quindi cioè mi fermo qui, ecco. Certo, nel testo ci dice che gli fanno una domanda, cioè non dice che gliela fanno per metterlo alla prova. Sì, potrebbe anche essere, però loro fanno una richiesta, cioè, se nella legge c'è scritto così, come funziona dopo? Ecco. Quindi io ci vedo anche molta ingenuità, non malizia. Però c'è anche un altro verbo quando dice che non conoscete le scritture, di per sé non usa il verbo conoscere, ma sapere. E c'è una differenza spirituale molto importante, perché io posso conoscere a memoria la scrittura senza saperla. È come guardare senza osservare.
Bene, io vi dico quello che mi è sembrato di capire, ve lo do con beneficio di correzione. Mi è sembrato che il discorso cominciasse col dire che non si è per tutta l'eternità per marito e moglie, e che il senso profondo delle nozze è quello di prepararsi a quello che sarà l'impegno del cielo. Questa scuola mi è parso significasse una scuola per diventare angeli, perché è quello che si farà per tutta l'eternità. Non è di essere marito, moglie, sposi, penso anche frati, ma sarà fare gli angeli. Avete visto che anche il testo dell'Apocalisse è una grande conferma, no? Nel senso che è continuamente questa grande liturgia di amore e di gloria, di pienezza e di gioia, che caratterizza la destinazione finale. Tutto sarà di gustare e il vedere quanto è buono il Signore in questa suprema liturgia dell'amore. Allora adesso, mentre siamo qui su questa terra, per tutta la vita nostra che cos'è? È una grande scuola per diventare angeli. In modo particolare, certamente, le nozze celebrano questo grandissimo impegno. Quindi mi sembrava di vedere che la finalità suprema dell'amore, dell'amore nuziale, è quello di imparare sempre di più questa liturgia per la quale ci si serve dell'amore, si celebra l'amore. Si impara a volersi bene. Il compito degli angeli è quello di servire questa glorificazione dell'amore. Sarà il lavoro per tutta l'eternità. Sono aspettate le prossime leve di angeli dell'amore. E quindi mi è sembrato di
vedere questa cosa anche, devo dire, bellissima, insomma, no? Ecco, penso che in tutti questi anni Corrado e la Giovanna stiano imparando moltissimo alla diaconia dell'amore. Quello che devi fare, il senso della tua vita, è quello di celebrare nei confronti di quest'altra persona il tuo volerle bene. E quindi la vita terrena come un grande allenamento, una grande istruzione per la liturgia del cielo, perché quella deve essere perfetta. Anche tu avrai il tuo posticino, chissà come sarà, non dice niente del come, però la nostra destinazione è quella. E quindi c'è un rapporto nella scrittura di oggi, mi è sembrato così, tra le nozze e la diaconia dell'amore. Le nozze sono una grandissima scuola e una grandissima preparazione al mistero dell'amore e alla pienezza dell'amore. Perché quando poi saremo nell'eternità, nello spazio dell'eternità, il nostro compito sarà quello. Saremo uniti alla grande liturgia degli angeli. Quindi devo dire che ho scoperto questa cosa come poco curata da me, perché dice: cosa serve prepararsi al matrimonio, per esempio, e poi celebrarlo e viverlo? È una grande scuola dell'amore. È la grande scuola dell'amore. E infatti è il punto più delicato, mi sembra, no? Questa vita ci è stata data perché noi impariamo a spenderla nell'amore. In questi anche volti variabili, variati della nuzialità, per tutti siamo chiamati a questo. Qualche volta diventa anche una terminologia etica esplicita, per esempio dare la vita, ma poi però noi scopriamo che è una liturgia minuta, giorno per giorno, ora per ora. Il vero controllo della verità della nostra vita è dato dalla liturgia dell'amore. Come va la liturgia dell'amore? Beh, benino, insomma. Così così, però c'è stato questo, però c'è ancora quest'altro. Perché questo è il grande scopo. È come se tutto venisse preparato per questa grande liturgia eterna dell'amore, dove tutti faremo una parte preziosa. Non sembra che si possa dire che sarà proprio un lavoro, sarà una liturgia. E quindi insieme, nella vita di tutti i giorni, nella relazione sublime dell'amore, nel travaglio continuo di questa liturgia dell'amore, nella quale scopriamo continuamente anche le nostre insufficienze, i nostri limiti, è perché ci stiamo preparando alla liturgia del cielo. Perché poi tutto il senso finale della creazione e della storia sarà questa celebrazione dell'amore. Quindi tra nozze e angeli nasce un vincolo fortissimo, un richiamo fortissimo, perché dobbiamo imparare a giocare bene la partita. Allora non si continua anche nell'eternità a fare marito e moglie, si diventa angeli. Detto grossolanamente, mi sembrava che questa fosse un'ipotesi. E perché poi, appunto, l'eternità è la pienezza nuziale, è la gloria delle nozze che uniscono Dio e l'umanità, e quindi anche l'umanità nella sua realtà più profonda, più vera.
un grande impegno di accogliere e raccogliere il dono di Dio quotidianamente, anche oggi, e quindi considerare tutta questa nostra vita come preparazione del paradiso, dove appunto il paradiso è la celebrazione piena ed eterna del mistero dell'amore, cioè di Dio.